Quando arrivano in casa degli amici oppure degli ospiti, cosa succede nelle nostre case? Chi prepara da mangiare, chi fa niente, chi mangia a sbaffo? Quando arriva un ospite in casa, è meglio diventare matti, andare al supermercato, comprare, preparare, darsi da fare per preparargli bene da mangiare, o è meglio introdurlo nella semplicità e ascoltarlo, soprattutto parlare, guardarlo? Certo, se te lo chiedono tu dici, devo fare tutte e due le cose. Poi, siccome invece tutte e due le cose non si possono fare, non si può far tutto, alla fine succede che si divide i compiti. Qualcuno sgobba per preparare, servire, qualcuno fa accoglienza, virgolette. Ci si divide i compiti. E però dietro alla divisione dei compiti, guardate come siamo complessi noi, anche intelligenti, ricchi, furbi, tutto. Perché in queste robe qui poi si inseriscono i giochi di potere, i giochi di sfruttamento, i giochi di forza, appunto, perché dietro a questa divisione dei compiti si profilano poi divisioni sociali, conflitti addirittura di poteri, per esempio tra uomini e donne. Insomma, una delle cose che dà fastidio tante volte è che tocchi sempre alla donna fare certe cose. Chi l'ha detto? Qualcuno decide appunto di distribuire i compiti, ma dietro a questo c'è tutto il senso della sessualità e la distribuzione poi sociale dei ruoli. E voi sapete che la storia dell'umanità è molto determinata dal rapporto tra gli uomini e le donne, e si possono leggere le varie epoche in questa chiave. Oppure pensate al rapporto tra servo e padrone. Avete presente, lo dice anche Gesù nel Vangelo, mica il padrone si mette a servire, si mette seduto e fa servire il servo. Massimo lo paga, appunto. Oppure tra chierici e laici, no? I chierici pregano, i laici lavorano nel mondo, no? E sullo sfondo di queste divisioni di compiti, in realtà ci sono poi, a seconda delle epoche e dei luoghi della storia umana, ci sono visioni del mondo diverse. Per esempio l'epoca in cui la cosa più importante è la religione, e sono gli uomini che pregano, i monaci, sono al vertice della società. Il periodo in cui invece il lavoro è la cosa principale, è la tecnica, è la cosa principale. Pensate alla lettura marxista della storia, che va all'altro eccesso, no? Là è la teoria, la contemplazione, la saggezza che domina. Qui è il lavoro, la prassi che trasforma le condizioni economiche, no? Vedete come... Oppure nella Chiesa questa divisione tra la vita contemplativa e la vita attiva. Quando noi ascoltiamo questo episodio della vita di Gesù, eravamo abituati a leggerlo come la vita attiva, contemplativa, siccome Gesù parla da Dio, siamo sempre lì pronti a ascoltare l'enciclica, no? Ma questo è un episodio normalissimo. Gesù va da amici, ci sono due sorelle che si comportano diversamente, una si incappella, dice, ma perché non dici a quella lì di darmi una mano, no? E anche te, scusa, sarebbe comodo anche per me mettermi lì a guardarti, ascoltarti, qui c'è da fare comunque. Questo episodio noi lo leggiamo addirittura in una messa, in un'assemblea, lo mettiamo al centro del Vangelo, no? Perché quando noi... leggiamo un episodio così, ma io potrei leggere quello che succede in una casa oggi a mezzogiorno. È lo stesso, perché dietro c'è tutto un mondo, appunto, c'è tutta una storia. E c'è, ci dice Gesù, questo il Vangelo, c'è un mistero. Persino nel comportamento di queste due sorelle che accolgono un amico, c'è un mistero. E quindi non fermiamoci a queste reazioni che vedete, ci fanno capire tante cose, ma non vanno al mistero. Le donne che sono qui stamattina hanno ascoltato questo Vangelo, le donne di casa, hanno pensato tutte che Gesù, come tanti preti, è uno astratto. In questa occasione è uno teorico, se non ingiusto, non ha mai provato a far da mangiare seriamente, ha mai provato a sistemare la casa quando arriva gente, no? Cioè, ci sono faccende di casa che qualcuno le deve fare, capito? Tutti preferiremmo star lì ai piedi di Gesù ad ascoltarlo. Quando pensavo a sta roba qui, io, questa è una dimensione di cui sono molto consapevole, no? A casa mia, a me hanno sempre lasciato studiare e parlare, capito? Le cose le hanno sempre fatto mia madre e mia sorella dopo. E io appunto quando parlo continuo a pensare mia madre, perché loro fanno, hanno fatto quello che io dico appunto, no? Ma è un po' così anche in generale, ma anche voi che siete lì a ascoltare, istintivamente dite sempre questa roba qui. Sì, i preti vanno bene a predicare, se vanno bene. Ma poi la vita, poi, la dobbiamo affrontare noi, no? Allora, tutte queste cose qui, la reazione della donna di casa che dice ma Gesù non ha capito, ma è meglio fare o contemplare, dicono qualcosa di interessante, di vero, ma ci impediscono di fare quella lettura di fondo che il Vangelo ci propone, una lettura radicale, evangelica, che la liturgia invece ci suggerisce. Vedete che la liturgia non ci mette sulla pista della vita attiva, passiva, del fare e contemplare. Ce lo siamo un po' inventati noi, sta roba qui, su questo Vangelo. La liturgia lo collega, prima lettura, racconto di Genesi 18, l'ospitalità di Abramo, la liturgia lo collega all'ospitalità. Cioè, in realtà, questo di questa mattina è il Vangelo dell'ospitalità. E su questo vale la pena, quindi, di lavorare un momento sulla proposta che la parola di Dio ci fa. Cos'è l'ospitalità? Non quella che ci capita ogni tanto di fare così. Ma qui c'è, la pretesa è più forte. Si parla di ospitalità come virtù, non come un'occasione, come virtù, cioè come una qualità che qualifica la nostra umanità e che perciò il Signore raccomanda così tanto ai Suoi figli. Devi essere ospitale, se no non capisci appunto chi sei. È così umana, è così cristiana anche. All'inizio vi dicevo che sta alla radice dell'Eucaristia, sta alla radice della fede. Dire fede o ospitalità per i cristiani è equivalente, no? E quindi anche qui, come cristiani, non dobbiamo cadere nell'errore di pensare l'ospitalità una cosa eccezionale che si fa ogni tanto verso chi è nel bisogno, come un'opera di misericordia, vestire gli ignudi, ospitare gli stranieri, appunto, dar da bere agli assetati, visitare i malati. Se pensiamo all'ospitalità in questa chiave, è una cosa eccezionale, straordinaria, che tra l'altro si finisce di non fare mai, no? Perché quando mai ti capita che ti arriva l'ospite sul serio, che tu non conosci e che ospiti? Capita mai, dai, dopo si fa il pranzo dei poveri, la notte di Natale, qualcuno che è volontario, si fa quelle robe lì. Ma qui si parla di una dimensione che è costante, capito? Non è l'ospitalità da ridurre all'aiuto al povero, chi è nel bisogno. È una forma che istituisce la mia maniera di vivere, il mio modo di rapportarmi agli altri, che guida tutti i miei rapporti. È un atteggiamento che istituisce il senso della mia vita. Ci può aiutare a capire sta roba qui il racconto di Abramo? Certo. Lì la situazione a noi sembra così, ci sembra più spontanea, perché l'ospitalità tra la gente nomade che vive nel deserto è molto praticata e apprezzata, è una specie di rito sacro. Ancora un po' quando facciamo dei viaggi in certe popolazioni ci meraviglia l'ospitalità sacra, anche i nonni nostri dicevano l'ospitalità è sacra, cioè ha una densità religiosa. Guardate che bella sta roba qui. Cioè non come noi che tra 3-4 amici continuiamo a invitarci tra noi, quella non è l'ospitalità. Cioè quello è un continuare a tirarsi addosso in 2 o 3, capito? L'ospitalità ha di mezzo qualcosa di più grande, ti ospito non perché sei amico, parente, ti conosco, perché è un vantaggio, perché dobbiamo fare un contratto, ti ospito proprio perché sei un altro, nel nome di qualcos'altro, di un altro, questa è la densità religiosa dell'ospitalità. Cioè il rito dell'ospitalità, far diventare rito l'ospitalità, ha il senso di celebrare questa prossimità fraterna che lega tutti gli uomini. Non sapevo neanche chi eri. Il Signore mi invita a celebrare la tua prossimità, questa è l'ospitalità, a riconoscerti uomo come me. E tu a accettare questo mio regalo, e io il tuo appunto. E scoprire così il carattere religioso dell'ospitalità, sacro appunto. Il momento nel quale il pellegrino si affaccia alla vita della tenda, del clan, interrompe l'isolamento appunto. È una festa, è una grazia, è un annuncio che ci sono altre persone, altre storie, altri mondi che sfondano l'angustia, la chiusura del mio piccolo mondo abitudinario. Ed è l'annuncio che un altro regime di rapporti è possibile, capito? Non più nel segno della paura, della minaccia, dell'inganno o della trattativa commerciale. A noi oggi se ci bussano alla porta senza avvisare o ci telefonano diciamo questo qui è un seccastorie, questo qui viene qui a vendere qualcosa, questo qui viene qui a rubare, capito? E invece appunto l'ospitalità è un annuncio che è possibile un rapporto con l'altro, nella fiducia e nella prossimità reciproca. Cioè la visita disarmata dell'estraneo manifesta con evidenza la possibilità di questa vicinanza gratuita, grata, della grazia dell'altro. Per questo questo splendido racconto di Abramo si chiude con questo regalo che fa l'ospite. Abramo gli apre tutta la tenda, tutta la casa, tutto ciò che ha, e l'ospite gli promette un figlio. Cioè la vita di Abramo era angusta, senza speranza, perché gli mancava un figlio. L'ospitalità, l'accoglienza della promessa contenuta nell'ospitalità, il fatto che l'ospite che viene è portatore di qualcosa di più grande, questo è il Vangelo dell'ospitalità. E questa è l'ospitalità vissuta con fede, accogliendo la parola che veicola l'ospite, appunto, no? Ha come frutto il figlio. Abramo ebbe fede e gli fu computato come giustizia, dice Paolo, no? Fu giustificato dalla fede. Sara invece ha fatto un risolino. Beh, evidentemente la donna anziana a cui si promette il figlio fa il risolino di schernimento, di pudore, di emozione anche, ma anche, sottolinea il testo, di incredulità. Il sorriso di Sara è il sorriso dell'incredulità. Impossibile che l'ospite porti una cosa così grande, no? Sarebbe interessante evocare sullo sfondo di questo racconto di Abramo quello che succede nelle nostre città, no? Che i sociologi molte volte descrivono come il deserto, al contrario, ma è il deserto, no? Il deserto delle città e il nomadismo dei suoi abitanti che si muovono, la mobilità sociale, la mobilità appunto dei movimenti, internet, il fatto che questo individuo isolato in realtà cerca disperatamente collegamenti infiniti. Se ci vedessero da sopra da sopra le nubi, il mondo sarebbe impressionato, perché tra digitale terrestre, internet, cioè noi siamo sotto tutti dei fili, dei circoli, no? Questi qui sono tutti collegati con tutto. E intanto rischiano di essere espropriati dalla carne. Capito? Nelle nostre città dove si vive ammassati, guardate cosa succede, e oppressi dalla folla, infastiditi da questa vicinanza forzata, costretta, dove lo straniero diventa facilmente sospetto, dove una casa che viene su, diciamo subito, ne arrivano altri, Dio mio, siamo in troppi, basta, no? La casa è diventata stretta in queste città, addirittura è diventata un appartamento, cioè un appartarsi, prendere una parte e dire adesso qui chiavo fuori tutti, capito? Via! L'appartamento, che è indispensabile comunque in mezzo a sto casino, no? Uno spazio chiuso, recintato appunto. Pensate cosa vorrebbe dire ritrovare, io lo dico da cristiani anzitutto, ma lo capite bene appunto che il Signore lo propone come una qualità di tutti i suoi figli, no? Ritrovare nelle città l'ospitalità, il mistero dell'ospitalità. Ma questa esperienza di una densità umana e religiosa straordinaria, che sarebbe un modo di vivere il Vangelo scavalcando, come il Vangelo suggerisce tante volte, la pressione della folla e quindi della cultura. Certo che per accogliere la proposta del Vangelo dell'ospitalità in un tipo di società di questo tipo si esige molto raccoglimento. Cioè bisogna avere una forza di interiorizzazione, no? Di non essere trascinati appunto, e di determinazione, quello che il Vangelo chiama la conversione. Cioè l'ospitalità non è una cosa spontanea, soprattutto in queste città. E in questo senso, permettetemi la battuta, ma non è polemica, ve lo confesso, ma gli happening, le feste, le movide, anche i viaggi compulsivi in tutti i posti, li capisco, sono cose appunto che possono anche segnalare qualcosa, però ci vuole qualcosa di più profondo, lo capite bene, non è la movida che crea l'ospitalità in una città, se non si sta attenti al contrario, è una eccitazione degli individualismi e del consumo, apposta sono cose spinte dal commercio, altro valore interessante e tuttavia pericoloso. Perché l'ospitalità, appunto, è un rendere la persona, la carne, la vita più ospitale e quindi comporta un ripensare di vivere i tempi, gli spazi, le relazioni, le ospitalità effettive alle esperienze umane, mica creare il divertimento, Bergamo è tornata viva. Poi ti alzi al mattino, cosa vuol dire viva? Perché ha messo i tavolini o le feste in mezzo alle piazze, è tornata viva. Sì, e punto. Riconosciamo il valore che può avere una piccola cosa, ma bisogna pensare ad altro. Ciascuno di noi, se vuole diventare ospitale, e fare una città e una vita ospitale. Cioè l'ospitalità, appunto, è una vocazione, è la parola di Dio, è una chiamata, e chiede un ascolto, una disciplina, una costruzione paziente. E deve vincere il nostro sorrisino. Il riso di Sara, appunto, è una tentazione anche per noi, cioè l'incredulità che accompagna i nostri cerimoniali di ospitalità. Cioè, noi stiamo creando questa socializzazione per la quale sorridiamo un po'. Non possiamo credere in quella roba lì. La si può praticare per vincere la noia, per fare qualcosa che può appunto poi muovere la città, certo. Ma per credere a quella roba lì come una realtà che ci fa più uomini, appunto. Non ci crediamo. Il riso di Sara, per il quale appunto questi fuochi d'artificio di ospitalità vivono per solo un attimo, ma non sono capaci di annunciarci un bene più grande, una fraternità più profonda, una giustizia più vera delle nostre città. E forse non sono capaci neanche di aiutarci a vincere l'altro rischio, di trasformare l'ospitalità in una occupazione affannosa. Dobbiamo fare un sacco di cose, se no ci annoiamo, capito? Io lo dico sempre, per alcuni versi, noi uomini di queste città siamo come dei disperati. Se ci fermiamo, siamo disperati, capito? Non si capisce perché siamo qui, perché siamo insieme. Dobbiamo fare qualcosa, capito? Bisogna, appunto. Ma non vedete che anche nella festa dei nostri bambini dobbiamo chiamare gli animatori? Ma non vi sembra ridicolo? Adesso le feste di matrimonio nei parchi si chiamano gli esperti delle luci, dei suoni, gli animatori. Cioè sono tutti morti sta gente qui. Occorre qualcun altro che fa finta che sono vivi. Allora, il rischio di trasformare l'ospitalità in una occupazione affannosa. L'ospite costa, chiede sacrificio, lo sa bene Maria che si arrabbia con la sorella e con Gesù, no. E ti accorgi quando succede che vai in una cena dove c'è la signora che è troppo preoccupata, ha preparato troppo, è troppo preoccupata, alla fine la cosa non funziona, hai capito? Il pane e latte confidato in una serena compresenza sarebbe più ospitale, perché trovi che la persona è preoccupata di sé, trovi che è preoccupata della figura che fa, trovi che è preoccupata. Allora Gesù richiama Marta alla cosa più importante. Ricordati Marta, che l'ospite chiede molto più del pranzo. Non di solo pane vive l'uomo, appunto, ma della parola che esce dalla bocca di Dio. Dall'accoglienza, dall'ospitalità, dall'ascolto, dall'amore, appunto. Chiede di essere ascoltato e chiede di ascoltare il messaggio di cui è portatore e che è carico di una promessa che ha addirittura il carattere di un futuro, di un figlio, di un Vangelo. Ecco, se andiamo su questa pista, vedete come diventa chiaro questo discorso di Marta e Maria. Cioè Gesù ci educa alla fede mediante l'ospitalità. C'è una maniera di incontrarci tra noi che ci avvicina al Vangelo. L'ospitalità è la via maestra, appunto. Accogliere l'ospite è un esercizio di creazione, di spazio, di ospitalità data alla vita, appunto. Ed è il luogo decisivo della speranza o della fede. Accogliendo l'ospite ci esercitiamo ogni giorno ad aspettare quel tizio che non si sa chi sia, che si aggira tra noi, ma di cui noi siamo in attesa. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti sono disposti ad accoglierlo. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, anche noi ti chiediamo come Abramo, non passare oltre senza fermarti, senza darci il dono della tua ospitalità, che porta con sé il dono perenne della vita. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, sai anche tu che il dono della vita è a volte un fardello pesante, molto pesante. Lo sai perché hai patito per noi e con noi. Ti preghiamo perché nella fatica e nel dolore non venga mai meno la segreta speranza che in ogni sofferenza è nascosto un frammento di gloria, della tua e della nostra gloria. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che nell'accoglierti e nello starti vicino imperiamo a vivere con operosità e pienezza, pronti a servire concretamente i fratelli e ad aprire a te liberamente e totalmente il nostro cuore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che i ritmi diversi che l'estate porta con sé non ci facciano dimenticare chi non può concedersi pausa e riposo. Aiutaci ad essere evangelicamente vicini a chi è più affaticato. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della tua premurosa presenza nei nostri incontri. Per Cristo nostro Signore.